Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RBN e buona domenica dalla Perla Nera di Novara. Io sono Sara e sono pronta per condurvi con il nostro appuntamento di Classica Domenica. Oggi tratteremo la vita di Rossini. Ci buttiamo nelle sue meraviglie, quindi nelle opere teatrali e nella lirica, qualcosa già un po' più di diverso. Ma chi era Rossini? Prima di tutto voglio dare qualche informazione. Rossini è nato a Pesaro nel 1792 e sua mamma era Anna Guidarini, il papà Giuseppe Rossini. Gioacchino sarà chiamato da tutti il Cigno di Pesaro e la sua vita ha due parti ben distinte. La prima è quella del creatore, maestro di opere che hanno lasciato praticamente il segno, mentre la seconda parte, come vedremo, sarà più privata. Le sue composizioni da camera sono molto più intime, dedicate a lui e alla moglie. Ma prima di andare avanti, come sempre, ci ascoltiamo una parte dell'accompagnamento di oggi, che è tratto dalle 6 sonate a 4 di Rossini, composta nel 1804. La raccolta circolò dal 1825, quando furono pubblicate da Giovanni Ricordi. Abbiamo ascoltato una parte delle sei sonate a quattro di Rossini. Allora, il papà Giuseppe, dovete sapere che suonava la tromba nella banda cittadina e nelle orchestre locali ed era un forte sostenitore della rivoluzione francese, mentre la mamma Anna era una cantante. Le idee però rivoluzionarie del papà portarono spesso la famiglia in giro per tutta l'Emilia Romagna, costringendo il piccolo Gioacchino a crescere o presso la nonna oppure in giro per le città. Nel 1802 a Lugo Gioacchino riceve i primi insegnamenti sulla teoria musicale e frequentò la scuola dei fratelli Malerbi. I fratelli Malerbi, organisti e insegnanti, furono animatori della vita musicale lughese della prima metà dell'Ottocento. Nel 1804 compose le sei sonate a quattro che abbiamo sentito, ma poco dopo la famiglia andò a Bologna. Qui il giovane Rossini prese lezioni di canto, di pianoforte dal maestro Giuseppe Prinetti. A Bologna Gioacchino frequentò anche il liceo musicale studiando composizione e in questo periodo si appassionò ai maestri tedeschi. Ma ci andiamo a sentire una piccola parte di un'altra opera di Rossini che è Demetrio e Polibio. Quest'opera è stata la prima di Gioacchino, scritta intorno al 1806. Sarà rappresentata in realtà qualche anno più tardi al Teatro Valle di Roma nel 1812. L'opera fu apprezzata per poco tempo e ancora oggi viene eseguita molto poco. Noi ci sentiamo il duetto tra Lisinga e Siveno. Cor ti giuro amore, atto primo.
Thank you.
Neanche ventenne, il nostro Rossini aveva rappresentato già 10 sue opere. Ma l'esordio ufficiale fu nel 1810 al Teatro San Moisè di Venezia, rappresentando la cambiale di matrimonio. Rossini tra il 1815 e il 1822 si trasferì a Napoli, innamorato di Isabella Colbran, un soprano che in quel periodo è molto famosa nel mondo del teatro. La relazione in realtà durò molto poco, perché la separazione tra due iniziò verso il 1830 e nel novembre dello stesso anno Rossini partì per Parigi, dove incontrerà poi e sposerà in seguito Olympe Pélissier nel 1846. Siamo al 20 febbraio del 1816, quindi torniamo un po' indietro nella sua storia, al Teatro di Torre Argentina di Roma. E qui abbiamo la prima di Alma Viva. In realtà è Il Barbiere di Siviglia. L'opera veniva già rappresentata e con successo dal maestro Paisiello e difatti la prima fu veramente un flop. I sostenitori di Paisiello fecero una protesta al punto da interrompere la prima di Rossini. La sera successiva ci riprovarono, però la rappresentazione fu un successo. L'opera di Rossini fece scomparire totalmente quella di Paisiello, diventando la più famosa di tutto il mondo. L'opera è in due atti, sul libretto di Cesare Sterbini, e fu tratto dall'omonima commedia francese di Pierre de Beaumarchais del 1775. Ma adesso vi faccio sentire forse la parte, anzi una delle parti più famose di tutta l'opera, Il Figaro.
Resident vettini, l'angelo dei vortici, hanno comando tutto questa. Ragioni i vettini, l'angelo dei vortici, hanno comando tutto questa.
E la risorsa?
Poi del mestiere, con la donnetta, con le cavaliere, con la donnetta, la 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 la, con la cavaliere.
Tutti mi vogliono? Non i ragazzi? E che fanciulla? Ma la parrucca? Prese la barba? Ma la sinfuglia? Prese il biglietto? Tutti mi chiedono? Tutti mi vogliono? Tutti mi chiedono? Tutti mi vogliono? E la parrucca? Prese la barba? Prese il biglietto?
Ehi, Figaro! Figaro! Figaro!
Figaro! Figaro! Figaro! Figaro! Figaro! Oi me, oi me, che voglia, oi me, che voglia, buona la volta, per carità, per carità, una volta, una volta, per carità.
Figaro, son qua,
Figaro,
son qua,
Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su. Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, molto bruttissimo sono qui, come mi sono ricordato, me la giocò, me la giocò, me la giocò, me la giocò, me la giocò.
Caro Figaro, bravo, bravissimo, caro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 la verità. Caro Figaro, bravo, bravissimo, caro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 la verità.
Sono il padrone della città, sono il padrone della città, della città.
In realtà la vita di Rossini, come ho spiegato all'inizio, è molto particolare, perché già nel 1832 smise di comporre per il teatro lirico. Le sue uniche composizioni sono sonate per pianoforte solo con voce o comunque per il diletto di suo e di sua moglie e forse per pochi intimi. Viveva forti crisi depressive, alternate a momenti di vita, circondato da buon cibo e donne. E possiamo in realtà aprire un capitolo solo sulla passione culinaria di Rossini. Questa che vi leggo è una delle sue lettere. Dopo il non far nulla, io non conosco occupazione per me più deliziosa del mangiare. Mangiare come si deve, intendiamoci. L'appetito è per lo stomaco ciò che l'amore è per il cuore. Lo stomaco è il maestro di cappella che governa ed aziona la grande orchestra delle passioni. Lo stomaco vuoto rappresenta il fagotto o il piccolo flauto in cui brontola il malcontento o guaisce l'invidia. Al contrario, lo stomaco pieno è il triangolo del piacere oppure i cembali della gioia. Quanto all'amore, lo considero la prima donna per eccellenza, la diva che canta nel cervello cavatine di cui l'orecchio si inebria ed il cuore viene rapito. Mangiare e amare, cantare e digerire. Questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma ad una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo. Tra le sue opere, sicuro, non si può dimenticare l'Otello. Andò in scena al Teatro del Fondo di Napoli il 4 dicembre 1816. Francesco Maria Berio di Salsa era il librettista e non si basò solo sulla tragedia di Shakespeare, ma adattò l'opera al periodo. Anche quest'opera ebbe il suo successo. L'unico puntiglio era sul finale, definito troppo tragico, e spesso veniva cambiato per mantenere il pubblico soddisfatto. L'opera di Rossini continuò le sue repliche fino alla prima della versione di Verdi. Bentornati su Classica Domenica. Allora, abbiamo appena sentito una piccola parte dell'Otello e riprendiamo la vita di Rossini, che tra le varie amicizie naturalmente non possiamo dimenticare quella con il cuoco Antonin Carême. I due si conobbero a casa della famiglia Rothschild, dove Carême gestiva le cucine. Nascerà un'amicizia piena di stima e affetto. Una delle attività preferite da Rossini, oltre a quella della buona cucina, è soprattutto quella di riuscire a trovare nuovi abbinamenti da aggiungere a piatti già noti. La passione è praticamente la ricerca di nuovi aromi e sapori. Una frase che gli venne attribuita e che fa capire in effetti come pensava Rossini è proprio questa: ho pianto 3 volte nella mia vita, quando mi fischiarono la prima opera, quando sentii suonare Paganini e quando mi cadde in acqua, durante una gita in barca, un tacchino farcito ai tartufi. Ma torniamo di nuovo alle sue opere, e l'ultima opera da lui composta fu il Guglielmo Tell. Il libretto fu tratto dal dramma del 1804 di Friedrich Schiller. Nell'agosto del 1829 a Parigi ci fu la prima rappresentazione al teatro dell'opera. In una lettera Rossini spiega la creazione del Guglielmo Tell. 5 mesi impiegai a comporre il Guglielmo Tell e mi parve assai. Lo scrissi in campagna al Petit Bourg, nella villa dell'amico Aguado. Vi si faceva vita assai gaia, io avevo preso una gran passione per la pesca, la lenza, e perciò mandavo avanti il mio lavoro con poca regolarità. Ricordo di aver abbozzato la scena della congiura una mattina, stando seduto sulla riva dello stagno, in attesa che il pesce abboccasse all'amo. Ad un tratto mi accorsi che la canna da pesca era sparita, trascinata da un grosso carpione, mentre ero tutto infervorato ad occuparmi di Arnoldo. Questa è l'ouverture dell'opera. Ben ritornati sulla Perla Nera di Novara. Stiamo raccontando la vita e le opere di Rossini e riprendiamo con la sua passione culinaria. dove una delle testimonianze appunto di questa passione arriva da un suo carissimo amico che scrive la preparazione dettagliata dei maccheroni alla Rossini. Fu allora che comparve Rossini, che con la sua delicata mano grassottella scelse una siringa d'argento, la riempì di purè e di tartufi e con pazienza iniettò in ciascun rotolo di pasta questa salsa incomparabile. Poi, sistemata la pasta in una casseruola, come un bambino nella culla, i maccheroni finirono la cottura tra vapori che sordivano. Rossini restò là, immobile, affascinato, sorvegliando il suo piatto favorito e ascoltando il mormorio dei cari maccheroni, come se prestasse orecchio alle note armoniose della Divina Commedia. Continuiamo con le sue opere e vi presento La Gazza Ladra, che appartiene al genere semiserio. La prima rappresentazione ebbe luogo a Milano, al Teatro La Scala, nel maggio del 1817. L'opera fu molto apprezzata e rimase famosa per l'epoca. In realtà è molto più conosciuta dell'opera L'Ouverture in entrata. Questa parte dell'opera in effetti è stata usata per tantissimi film e cartoni animati. Abbiamo già parlato in un'altra occasione di Arancia Meccanica di Kubrick e lo stesso film trova spazio nella sua colonna sonora all'inserimento proprio dell'ouverture. Quindi direi di ascoltarci l'ouverture della Gazza Ladra.
Thank you.
Ben ritornati sulla Perla Nera di Novara e ricontinuiamo la storia di Rossini, dove naturalmente abbiamo visto che è esperto, oltre che grande maestro di musica, di opere, è un esperto di cibo, quindi un ottimo cuoco, un appassionato di cibo in realtà, e un buon pasto naturalmente doveva essere accompagnato da un buon vino. E anche qui Rossini diventa un esperto enologo di tutto rispetto. Conosceva problemi di vinificazione e conservazione. In una lettera per il padre troviamo non solo i dettagli per chiarificare un Bordeaux, ma una serie di preziosi consigli proprio sulle problematiche che abbiamo appena elencato. Ma prima di giungere a conclusione della vita di Rossini, voglio parlarvi di un'altra sua opera, La Cenerentola. È un dramma giocoso su libretto di Jacopo Ferretti. Il titolo originale completo è La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo. Naturalmente è tratto dalla fiaba originale del 1697, ma Ferretti prese qualche spunto da altre opere della Cenerentola. Rossini la compose in circa 3 settimane, facendosi aiutare da suo assistente Luca Angolini, e la prima si tenne nel gennaio del 1817 nel Teatro Valle di Roma. Come altre sue opere, l'opera prese piede dopo qualche rappresentazione, diventando piano popolare in Italia e poi all'estero. In quest'opera si nota più delle altre il prendere in prestito dalle sue creazioni. Difatti alcuni dei brani e delle musiche ricordano tanto opere di cui abbiamo già parlato anche prima. Noi adesso ci ascoltiamo l'ouverture della Cenerentola di Rossini. A tra poco.
Thank you.
Siamo giunti al termine della vita di Rossini, che si spense a 76 anni per un tumore, nella sua villa vicino a Parigi. Le sue spoglie ora si trovano nella Basilica di Santa Croce a Firenze. I suoi capolavori sono stati interpretati da moltissimi esponenti della lirica e a Pesaro viene organizzato ogni anno il Rossini Opera Festival, dove appunto vengono interpretate tutte le sue opere. Le ultime due opere di cui invece vi voglio parlare sono la prima e lo Stabat Mater, di cui la prima esecuzione pubblica fu a Parigi nel 1842. Fu creata sotto richiesta del prelato spagnolo Manuel Varela, il quale, insistendo un po', convinse Rossini alla realizzazione, naturalmente con la richiesta che la partitura non sarebbe mai stata pubblicata. La stesura ebbe un primo fermo per colpa di una lombaggine e così chiese al musicista Tadolini, che era suo amico, di ultimare il lavoro. Ci fu una prima esecuzione a porte chiuse in un convento di Madrid, proprio per volere del prelato. Nel 1837 padre Valera morì e dopo 4 anni lo Stabat Mater venne ritrovato da un editore francese che chiese a Rossini il permesso di poterla stampare. Naturalmente non gli venne dato questo permesso. Il musicista riprese l'opera e completò la stesura dandola alle stampe ad un altro editore e la prima parigina, come vi ho detto, ci fu nel 1842. Naturalmente fu un grosso successo. Altra opera invece più divertente che vi consiglio di andare a sentire è il duetto buffo di due gatti per soprani. È un brano composito pubblicato nel 1825 e basato su musiche di Rossini e altri autori, anche se viene spesso dato proprio come di Rossini, la composizione in realtà è stata realizzata da Bertold, è lo pseudonimo di un compositore inglese, e il testo del duetto consiste interamente nella ripetizione della parola miau. Ma noi siamo giunti alla fine di questa classica domenica in compagnia di Rossini. E con voi appassionati di musica classica ci risentiamo domenica prossima, dove saremo accompagnati dalle opere di Strauss. La redazione invece della Perla Nera vi aspetta martedì con Cristina per la rubrica Storie di donne e vi ricordo che sul sito radiobandieranera.org e sull'app troverete tutte le puntate della nostra redazione. Io vi lascio con la danza o tarantella napoletana di Rossini e vi auguro una buona domenica e una buona continuazione con i programmi di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.
passata, tira, tira, ogni coppia cerchio va. Già salvata, tira, tira, alla salto correrà. Salta, salta, tira, tira, ogni coppia cerchio va. Già salvata, tira, tira, alla salto correrà. Già salvata, tira, tira, alla salto correrà.
Serra, serra, con la bionda, con la bruna va qua e là. Con la rossa va seconda, con la sporta fermo sta. Viva il bello, tondo, tondo, sono un re, sono un bacià, il più bel piacer del mondo, la più cara voluttà.